Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno, oggi è il 20 agosto 2025.
E oggi, ecco, ci concentriamo su alcuni punti, direi, piuttosto caldi. Una sentenza della Cassazione che potrebbe cambiare un po' le carte in tavola per l'IRAP sui fabbricati.
Sì, poi le anticipazioni sulla possibile rottamazione quintes.
Giusto. E ancora le nuove sanzioni per la fatturazione tardiva, l'arrivo, insomma, del nuovo testo unico sull'imposta di registro.
Dal 2026, quello.
E infine un'occhiata ai finanziamenti da terzi alle SRL. Tanta carne al fuoco.
Decisamente. Allora, partiamo subito da questa sentenza della Cassazione, la numero 22822 del 2025. Sembra una cosa seria per la deducibilità IRAP degli ammortamenti sui fabbricati strumentali. Per le società di capitali, dico.
Esatto. La Corte in pratica dice: per l'IRAP conta quello che sta scritto in bilancio. Senza applicare quella regola, diciamo un po' a forfè, dello scorporo del 20-30% del valore del terreno che si usa per l'IRES. È così?
Precisamente così. Il punto centrale è il principio di derivazione, quello cosiddetto rafforzato, dal bilancio.
Ah, ok.
Quindi, per le società di capitali, ai fini IRAP, i costi che puoi dedurre sono quelli che risultano dalla contabilità, quella fatta secondo i principi contabili, come l'OIC 16.
E l'OIC 16 cosa dice su questo?
Beh, l'OIC 16 prevede sì uno scorporo del valore del terreno, ma diciamo basato su stime ragionevoli.
Non percentuali fisse.
Esatto. Non quelle percentuali fisse che arrivano da norme fiscali pensate per altre imposte come l'IRES, appunto. Questa lettura della Cassazione, guarda, va un po' contro quello che ha detto per anni l'Agenzia delle Entrate.
E mi ricordo le circolari, sì.
La 36 del 2009, la 38 del 2010, però si allinea con altre sentenze recenti, ad esempio quelle sui leasing.
Capisco. E questo, per le imprese, che significa concretamente? Immagino più deduzioni IRAP e forse recupero di imposte.
Potenzialmente sì, possibili risparmi d'imposta e, appunto, la possibilità di chiedere indietro l'IRAP versata in passato, ovviamente sempre nei limiti della prescrizione.
Certo, certo. Però attenzione, giusto? Vale solo per società di capitali o...
O società di persone che hanno scelto l'opzione per calcolare l'IRAP su base bilancio.
Quindi non chi è nel regime, diciamo, naturale per le società di persone.
Esattamente. Quindi, insomma, bisogna valutare bene la propria situazione caso per caso. E magari essere cauti se ci sono verifiche in corso.
Chiaro.
Bene. E dalla gestione, diciamo, corrente, passiamo un po' a come gestire i debiti più vecchi. Si sente parlare molto di una rottamazione quintes.
Ah sì? La quinta edizione?
Sembra che il governo ci stia pensando seriamente per provare a ridurre quell'enorme magazzino della discussione. Parliamo di cifre pazzesche, 1.280 miliardi di euro.
Mamma mia.
Però pare che stavolta i criteri saranno un po' più selettivi rispetto al passato.
Più selettivi? Cioè? Che si dice?
Beh, l'idea sarebbe di escludere i cosiddetti debitori seriali, insomma, chi ha già dimostrato di non farcela con le scadenze.
E chi è decaduto dalle vecchie rottamazioni?
Proprio così. Pare che il tasso di decadenza sia stato altissimo, tipo il 60%, con mancati incassi per quasi 50 miliardi.
Accidenti.
Addirittura, per entrare nella nuova rottamazione, potresti dover prima saldare le rate vecchie non pagate. E si parla anche di un anticipo. Un 5% obbligatorio per debiti sopra i 50.000 euro.
Ah, ok. Quindi un filtro all'ingresso più robusto.
Sembra di sì. L'idea è selezionare di più all'inizio. Però, una volta dentro, i vantaggi potrebbero essere interessanti. Si ipotizza una dilazione lunghissima, fino a 120 rate.
120? Un bel salto dalle 18 precedenti.
Eh sì. E anche più tolleranza sui ritardi, magari fino a 8 rate mancate. Come periodo si parla dei carichi dal 2000 al 2023, forse si arriva al 2024.
Ok. E le solite esclusioni?
Quelle sì. Aiuti di Stato, danno erariale, sanzioni penali. Quelle restano fuori. E si valuta anche lo stralcio automatico dei debiti piccolini, sotto i 1.000 euro.
E i tempi? Quando se ne parla sul serio?
Ma realisticamente se ne discuterà con la legge di bilancio 2026. Quindi l'avvio sarebbe forse da metà 2026.
Ok. Restando in tema di adempimenti e sanzioni, cambiano le cose anche per le fatture elettroniche emesse un po' in ritardo, vero?
Sì. dal 1 settembre 2024. È l'effetto del decreto legislativo 87 di quest'anno.
E cosa cambia in sostanza?
Allora, per le operazioni imponibili, se la fattura arriva tardi, ma l'IVA viene comunque versata correttamente nella liquidazione periodica.
Quindi non c'è evasione.
Esatto. La sanzione non è più quella pesante percentuale, il 70% dell'imposta, ma diventa una cifra fissa. Tra 250 e 2000 euro.
Ah beh, è una bella differenza.
Eh sì, è un cambio di logica importante. La sanzione forte resta se manca l'IVA, ma se è solo un ritardo formale, diciamo, la penalità è molto più bassa.
Capito. E per le operazioni non imponibili o esenti?
Stessa logica. La sanzione base è il 5% dei corrispettivi, ma scende sempre a quel range 250-2000 euro se la violazione non ha impatti sul calcolo del reddito.
Importante ricordare poi che il termine di emissione non slitta se cade di domenica o festivo, giusto? L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito.
Proprio così. Interpello 129 del 2020. E resta sempre la responsabilità di chi riceve la fattura, eh? Se non arriva via SDI, deve segnalarlo lui con il TD29 entro 90 giorni, altrimenti rischia sanzioni.
Quindi, morale della favola, anche con sanzioni più basse in certi casi, il ravvedimento operoso conviene sempre.
Assolutamente, specie quello sprint entro 90 giorni, con la riduzione a 11,90. Codice tributo 8911 in F24 e magari valutare il cumulo giuridico se ci sono più violazioni. E a proposito di cambiamenti normativi, c'è una notizia davvero grossa: l'arrivo del nuovo testo unico sull'imposta di registro e altri tributi indiretti.
Ah, il riordino delle imposte indirette. Se ne parlava da tempo.
Esatto. È stato pubblicato il decreto legislativo 123 del 2025 sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2026.
Un testo unico che mette insieme cosa di preciso? Sembra un'opera omnia.
Praticamente sì. Riordina e unifica in un unico testo, sono circa 205 articoli più allegati, l'imposta di registro.
Che manda in pensione il vecchio DPR 131-86.
Esatto. Poi le imposte ipotecarie e catastali, successioni e donazioni, l'imposta di bollo e persino l'IFA. L'obiettivo dichiarato è semplificare, ridurre la frammentazione. Basta leggi sparse ovunque.
E dovrebbe includere anche le agevolazioni, tipo quelle sulla prima casa, in modo organico.
Sì, l'IBE è quella. Mettere ordine anche lì. Contiene pure aggiornamenti sui canoni demaniali marittimi, per dire.
Insomma, un bel cambiamento, operativo per noi professionisti e per i contribuenti. Ci sarà da studiare?
Sicuramente. Ci sarà una fase di adattamento. Il decreto stesso, all'articolo 204, disciplina il regime transitorio per capire cosa si applica e da quando.
Bene, chiudiamo con un argomento più specifico, ma direi molto utile per le SRL. I finanziamenti che arrivano da terzi, cioè non dai soci.
Sì, un'alternativa al classico canale bancario, che a volte può essere difficile.
È una strada praticabile? È legale?
Assolutamente sì, è lecita. Lo dice anche la giurisprudenza. C'è una sentenza recente del Tribunale di Roma. Però ci sono dei paletti ben precisi da rispettare per non finire nella raccolta abusiva.